Grazie, Don Ildefonso. Allora, alla luce di queste chiavi di interpretazione che Don Ildefonso ci ha donato, possiamo percorrere il testo. Forse per chi ci ascolta per la prima volta oggi, ricordiamo la situazione nella quale ci troviamo alla fine di questo libro di Giobbe, dopo capitoli e capitoli di discussione fra Giobbe e gli amici, questa drammatico dialogo di sordi in cui gli amici ripetono sempre di nuovo la teoria della retribuzione, cioè se soffri è perché hai peccato, se soffri è perché hai sbagliato, e Giobbe riafferma la sua innocenza. Ecco, dopo tutti questi capitoli, alla fine Dio appare, è la teofania che ci ricordava Don Ildefonso. Dio appare e nel turbine parla, e lì si capovolge tutto il libro. Avevamo detto la volta scorsa il fatto che Dio, questo invisibile, questo chiamato a processo, questo che Giobbe voleva vedere, c'è nel capitolo 19 e in altri capitoli questa pretesa di Giobbe di vedere Dio, i miei occhi ti vedranno, sono sicuro, e sono sicuro che il mio vendicatore è vivo e lo vedrò. Ecco, questo Dio alla fine si umilia, avevamo detto, e avevamo analizzato questo verbo rispondere, che coincide in ebraico con il verbo abbassarsi, il verbo utilizzato all'inizio del discorso di Dio, della manifestazione di Dio. Dio rispose a Giobbe dal turbine, cioè Dio si abbassò, si umiliò, divenne visibile. Se Giobbe analizzava la sua situazione pensando di essere la vittima delle frecce dell'Onnipotente, dello sguardo dell'Onnipotente che si accaniva contro di lui come delle lance, ebbene adesso la situazione è capovolta. Lui può vedere l'Onnipotente, lui ha incontrato questo Signore che si rivela, che si manifesta. Con questo, avevamo detto, viene aperta una nuova lettura di tutto il libro. Si può ripercorrere tutto il libro a ritroso e dire: ma nel fondo, se Dio si lascia vedere, se dunque è Dio colui che è umiliato dallo sguardo, si lascia umiliare dallo sguardo, in realtà ci fa scoprire che tutta la faccenda di Giobbe, tutta la sofferenza di Giobbe è un'immagine di questo Dio umiliato, di questo Dio messo alla prova. E qua siamo alla conclusione del libro. Qua oggi, nel testo di oggi, lo vediamo in modo ancora più chiaro, direi in modo drammaturgicamente evidente. Avevamo potuto paragonare la ricerca sul libro di Giobbe, ha paragonato Giobbe a una tragedia greca, no? Con diversi atti, diversi cori, e immarcata o inquadrata, incorniciata da appunto una cornice in prosa. Qua arriviamo finalmente di nuovo alla cornice in prosa conclusiva. Abbiamo gli ultimi versetti della parte poetica e poi ritroviamo la cornice in prosa. Ritroviamo la cornice in prosa e ritroviamo quella seconda parte del palcoscenico che era rimasto in filigrana, che era rimasto in sordina fino adesso. Se vi ricordate, all'inizio la cornice in prosa dell'inizio metteva in luce due piani del palcoscenico: un primo piano, il cielo, in cui c'era Dio e Satana, soprattutto, e questa scommessa, no? Satana che è l'accusatore, che dice: vediamo se questo tuo caro servo, colui che tu dici che è giusto, che è bravo, vediamo se ti serve gratuitamente, dunque vediamo se la bontà esiste. non credo che la bontà esista, questa è la tesi del Satana, e Dio che scommette su Giobbe. Ecco, questo era il piano del cielo. Invece il secondo piano, o il piano inferiore del palcoscenico, era il piano della terra, in cui c'è Giobbe e poi ci saranno i suoi amici, falsi consolatori, che pian piano prendono la tesi di Satana. Dunque c'è una coincidenza fra i due piani, così come nel piano del cielo c'è la tensione fra Dio e Satana, nel piano della terra c'è la tensione fra Giobbe e gli amici. Ma se gli amici prendono la tesi di Satana, allora si capisce, se si fa questo schemino, no? Dio, Satana in alto e in basso Giobbe, amici, ecco, se amici e Satana sono equivalenti, si capisce come tutta la dinamica del libro porta a una equivalenza o a una unione molto forte fra la faccenda o la vicenda di Dio e la vicenda di Giobbe. Si capisce come alla fine la vicenda di Giobbe non è altro che la vicenda di Dio. Si capisce come la passione, la sofferenza di Giobbe è l'immagine più forte che noi abbiamo di Dio stesso. Dio è quel giusto, sofferente, messo alla prova, e la manifestazione di Dio permette questa lettura capovolta del libro. Noi siamo in realtà nel cielo. Noi siamo nel cielo e noi siamo in questo dibattito fra Dio e Satana per vedere se veramente Giobbe è giusto, cioè per vedere se veramente Dio è giusto, per vedere se veramente Dio ci ama gratuitamente o no. Il dubbio di Satana, se Giobbe ama gratuitamente, è il nostro dubbio su Dio. Ma Dio ci ama gratuitamente? Allora la nostra vita a volte è come una scommessa, come questa scommessa fatta in cielo. Fino a dove mi ami? E allora ti metto alla prova. Allora ti metto alla prova per vedere se veramente mi ami. Allora lascio che il mio Satana, che il mio lato accusatore, si scagli contro di te e ti faccia di tutto. Ed è la storia che noi, dopo il Nuovo Testamento, vediamo in Gesù Cristo stesso. Il Dio messo alla prova fino all'ultimo, schiaffeggiato, inchiodato, ucciso, messo in croce. Fino a questo punto mi ami ancora di più, ma veramente mi ami ancora di più. Vediamo se mi ami gratuitamente. Il massimo della gratuità si rivela nel massimo della sofferenza di Dio, che è la croce. Ebbene, nel testo di oggi i due piani si uniscono. Se Dio sta parlando adesso con Giobbe, non ci sono più due piani del palcoscenico, ma nella sua manifestazione Dio ha annullato la distanza. E permette allora questo capovolgimento, questa rilettura capovolta di tutto il libro. Ma se Dio ha annullato la distanza, ha annullato la divisione, la separazione fra il cielo e la terra, non c'è più appunto il separatore, non c'è più il divisore. E guarda caso, qua non c'è più Satana. Guarda caso, in questa seconda parte della cornice in prosa, cioè in questa chiusura del libro, Satana non esiste più, l'accusatore non esiste più. C'è stato, tecnicamente si chiama un esorcismo, cioè la manifestazione di Dio è un esorcismo. La parola di Dio, ce lo ricordava Don Ildefonso, questa manifestazione che alla fine è una parola, è l'esorcismo, è la liberazione da questo dubbio terrificante che abbiamo: ma Dio, tu mi ami gratis o soltanto se io pago, oppure soltanto perché io sono bravino, come all'inizio Satana diceva, no? Beh, certo, gli dai un sacco di cose, perciò ti è fedele il tuo servo Giobbe. Qua scopriamo che il servo è Dio. Il testo ci dice questo: allora Giobbe rispose al Signore e disse, e qua il verbo utilizzato è lo stesso utilizzato per Dio. Allora Giobbe si umiliò, allora Giobbe divenne umile. Se Dio si è umiliato rispondendo, allora innesca questo desiderio di fare come lui, cioè di consegnarsi. Perché Giobbe deve rispondere? Ebbene, perché dicendo la sua parola, manifestandosi, che cosa ha detto Dio nel discorso, se ricordate dell'ultima volta? Ma niente di molto particolare alla fin fine, no? Ha fatto una passeggiata su tutta la creazione. Ha detto, vedi, io sono il creatore. E se vi ricordate, questa passeggiata su tutta la creazione, che aveva dei toni alla fin fine abbastanza simili al discorso degli amici, dunque non c'era niente di molto nuovo, l'importante era il come, non il che cosa, il come, cioè che si è manifestato. L'importante è l'evento dell'incontro, non il contenuto di quello che viene detto. E che c'è stato questo incontro, questa umiliazione, perciò questo verbo è importante. E l'unica novità del discorso, l'unica novità del discorso di Dio rispetto al discorso degli amici, era che anche i mostri sono dentro questa passeggiata, anche il Bemaot, l'ippopotamo, e anche il Leviathan, no? Sono integrati in questa creazione. E questo, dicevamo la volta scorsa, ci fa vedere come in realtà la parola di Dio viene qua descritta come un miracolo grande come la creazione intera. Il fatto che lui ci parli è grande come la creazione intera. E il contenuto di questo incontro è grande come la creazione intera. È una passeggiata a riscoprire tutta la creazione. Anzi, a riscoprire la creazione a mo' di esorcismo, cioè come possibilità di annullare quella divisione fra noi e Dio. Perché anche le bestie, anche quei mostri che io temo, che io idolatro, che io divinizzo, sono in realtà delle creature. E allora mi richiamano a Dio. Ed è quello che Giobbe dice: comprendo che puoi tutto. Questo è il secondo versetto del testo di oggi. Comprendo che puoi tutto. Il verbo comprendere, qua in ebraico il verbo yada. Yada ha molti significati. Vuol dire prima di tutto conoscere o riconoscere e poi confessare. E poi addirittura ringraziare o lodare. C'è tutta un cammino, è tutto un cammino questo verbo, no? Tra l'altro questo verbo yada è il verbo poi tradotto nelle comunità greche dei primi secoli, nelle prime comunità, con eucharistein, interessante, no? Cioè con ringraziare. Quando noi celebriamo l'eucaristia non è un grazie, c'è il verbo yada dietro, cioè è una confessione. È una confessione, ma che cosa vuol dire confessare o riconoscere? Non vuol dire prima di tutto riconoscere che ho sbagliato, confessare i miei tanti peccati. La confessione nella scrittura è prima di tutto la confessione della grandezza di Dio, appunto, confesso puoi tutto. Questa è la definizione della confessione. Confesso, puoi tutto. Conosco, puoi tutto. Perché il tuo nuovo nome, Signore, è puoi tutto, è l'Onnipotente. E allora la mia confessione, il mio modo di relazionarmi a te, il mio modo di lodarti, è questo riconoscere che puoi tutto. In che senso poi tutto? Non nel senso in cui noi lo intendiamo, e infatti subito lo precisa, è che nessuna cosa è impossibile a te. Qua la traduzione è un po' fuorviante, il testo tradotto parola per parola è così: niente è tagliato fuori dai tuoi disegni. Niente è tagliato fuori dai tuoi disegni, no? Non è nessuna cosa che è impossibile per te. Niente è tagliato fuori dalle tue intenzioni, dalla tua intenzionalità, dai tuoi disegni, da come governi il mondo. E che cos'è questo niente? A che cosa si riferisce? Niente è tagliato fuori alla sua esperienza, alla sua esperienza di sofferenza, alla sua esperienza di essere stato messo alla prova, di essere solo, di aver gridato, di essere stato accusato dagli amici. E poi nel discorso di Dio a questo ippopotamo e a questo coccodrillo, a questo Leviathan e a questo Behemoth, niente è tagliato fuori, neanche il male. Questo vuol dire neanche il male tu lasci fuori. Tutto tu attraversi, tutto. Lì sta la tua onnipotenza, non in fare chissà che segni, perché il segno è di una sobrietà impressionante. Il segno è che tu mi hai parlato, soltanto questo. Non è neanche una teofania come quelle di Isaia o di Ezechiele, in cui il tempio si riempie di fumo e ci sono degli angeli dappertutto, e i quattro viventi, e i carboni ardenti, e un carro con delle ruote di fuoco. No, 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 è di una sobrietà incredibile. Certo, c'è un vento, ma poi c'è una parola, colui che parla dal vento, dal turbine. E questa sobrietà, questa umiltà della manifestazione di Dio, però attraversa tutto, anche il male. E poi l'autore sacro chiude in questo testo alcune corde che erano rimaste così appese, no? Chi è colui che senza aver scienza può oscurare il tuo consiglio? In realtà, lo ricordate forse, era quello che Dio stesso aveva detto all'inizio del suo discorso, no? Chi è che oscura il mio consiglio senza avere scienza? Di che scienza si tratta? Della conoscenza, e la conoscenza nel senso fisico. Sapete che anche questo verbo nella Bibbia spesso indica anche il rapporto del corpo, no? Il rapporto sessuale. Senza scienza, ma qual è la scienza? È l'esperienza fisica. E se ricordate, allora all'inizio, nella prima parte della cornice, c'erano stati questi due passi del Satan. C'era stato prima il togliergli tutto, tutte le cose che lui aveva, e ancora lì Giobbe resisteva. Il secondo passo, toccagli il suo corpo, vedrai come ti maledirà, no? Proprio essere toccato nella nostra fisicità, nella nostra corporeità. E allora Giobbe ripercorre quello che ha ascoltato, si fa un po' come le risonanze del discorso di Dio, e dice: ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me che io non comprendo. Di nuovo lo stesso verbo, no? che io non riconoscevo, dove io non ti riconoscevo. Ecco. Cioè, che cos'è la mancanza di discernimento? Il non riconoscere la presenza del Signore. Eppure, questo discorso di Giobbe ci stava tutto. È interessante. Allora, vediamo come la verità è un cammino in questo libro. Non è che ci siano delle cose giuste e delle cose sbagliate, ma tutto fa parte di un cammino verso la verità. Ci stava, e come, quel grido: dove sei? Ma se tu fossi un uomo, ma se tu ti lasciassi vedere, ci sta tutto. Eppure al tempo stesso, qua Giobbe si rende conto che ancora non ne aveva la conoscenza, e che dunque la conoscenza è un puro dono, è un umiliarsi di Dio. E richiama questo rapporto sponsale di cui ci parlava Don Ildefonso. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogherò e tu istruiscimi. Ecco, come bisogna interpretare questo versetto? È molto strano, in realtà è lo stesso versetto anche qua che Dio aveva detto all'inizio del suo discorso, aveva proprio detto questo a Giobbe: ascoltami e io parlerò, cioè adesso parlo io, no? Si sta manifestando, io ti interrogherò e tu istruiscimi. E avevamo visto che quando Dio dice questo non è ingenuo, cioè tu istruiscimi, cioè è Giobbe che poi ci istruisce su chi è Dio, è tutta la faccenda di Giobbe che dice chi è Dio, no? Allora, Dio interroga, certo, la parola interroga, la parola è sempre una domanda, ma poi è la nostra vita che risponde e che è la manifestazione di chi è Dio. Ma qua invece è Giobbe stesso che lo dice. Allora, due interpretazioni possibili. La prima è l'affermazione di questo capovolgimento, no? Alla fine l'autore sacro ci sta facendo capovolgere appunto la prospettiva, dunque è Giobbe che sta dicendo le cose di Dio, ma infatti lo avevamo già visto nel versetto 3, chi è colui che senza aver scienza può oscurare il consiglio? Prende su di lui, prende lui il discorso di Dio, e dunque c'è un intrecciarsi dei discorsi, no? L'altra interpretazione è che si possa supporre o sottointendere, così alcuni commentatori, la parola hai detto, no? Tu hai detto, ascoltami e io parlerò, io ti interrogherò e tu istruiscimi, no? Un po' risuona in lui questa parola dura che Dio gli ha detto all'inizio della sua manifestazione. Bene, sia nell'una che nell'altra interpretazione, questo riprendere le parole di Dio e l'introdurre, forse il versetto più interessante dal punto di vista della ricerca di chiavi di lettura per tutto il libro, no? Qua alla fine si danno le chiavi definitive, no? Ed è quello che abbiamo scelto come titolo per l'incontro di oggi: io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Ti vedono. Ce lo ha ripetuto Don Ildefonso, il sentito dire è questa opinione degli amici, ed è il lasciarsi anche prendere in questo dibattito degli amici, e il fare di Dio un problema e non qualcuno da incontrare. Per gli amici Dio è un problema su cui parlare, e per Giobbe è qualcuno da incontrare, qualcuno che lui dall'inizio ha voluto incontrare. Dall'inizio tutto il suo grido non è stato che ti voglio incontrare, ti voglio vedere, vieni qua giù, annulla questa differenza di palcoscenici, di distanti, di livelli. E infatti Dio ci sta, ed è quello che anche noi diciamo a Dio, ma forse anche quello che Dio dice a noi: ti voglio incontrare. La passione, il desiderio di Giobbe di incontrare Dio è immagine del desiderio di Dio di incontrare noi. Ora i miei occhi ti vedono, ma non lo vede, c'è il turbine, c'è la nube, c'è solo la parola, non lo vede. Dov'è che lo vede? Lo abbiamo detto, in se stesso. Allora, adesso i miei occhi ti vedono, adesso tu hai rivelato un'immagine di te, tu mi hai fatto vedere chi sei, scoprendomi tutta la creazione. Perché nella tua parola io ho potuto rivedere tutta la creazione. Allora questa passeggiata della volta scorsa intorno a tutta la creazione finisce adesso, perché mi hai fatto vedere la tua gratuità, il tuo spreco, il tuo grido. Tutta la creazione è un grido per incontrarmi. Tutta la creazione è questa sovrabbondanza di desiderio, di passione per me, e anche il male, e allora finisce in me. L'immagine che mi è data di te alla fine è la mia vita, è la mia storia, sono gli eventi della mia storia. Il Dio della Bibbia si rivela nella storia, il Dio della Bibbia si rivela nella nostra storia, non in un luogo magico. Il Dio della Bibbia è questa parola che ci fa capire la storia, e questo è il conoscere, e questo poi è il riconoscere, e questo è il confessare, e questo è il confessare prima di tutto la grandezza di Dio. Le nostre confessioni dovrebbero iniziare così, no? Anche le nostre confessioni sacramentali, che sono la stessa cosa dell'Eucaristia, perciò confessione e Eucaristia, è bello che sia così legato, perché è la stessa dinamica, perché io confesso la tua grandezza, Signore, ti lodo per la tua grandezza, per la tua bontà, e ti lodo per la tua bontà soprattutto in vista, o soprattutto quando vedo invece la mia infedeltà. Tu mi ami gratuitamente, tu mi ami senza tornaconto. La scommessa col nemico, con Satan, tu l'hai vinta, Signore, l'hai vinta in me, l'hai vinta tu, l'hai vinta con il tuo amore per me. E questo è l'esorcismo, no? Perciò non c'è più Satan. Giobbe sicuramente in questa confessione è appesantito. Il fatto di scoprire che Dio si è manifestato, che perché lui ha gridato Dio si è lasciato accusare, cioè è venuto a essere processato, ha risposto al grido di accusa che Giobbe aveva lanciato contro di lui, no? Ha risposto. È imbarazzante ed è insopportabile, e questa è la difficoltà nostra davanti alla bontà di Dio, un Dio che ci sta alle nostre grida di accusa, e appena ci rendiamo un po' conto ricadiamo nella logica di prima, cioè, no, allora è vero, ho sbagliato tutto. Forse non avevi capito. Però non è che ti devi adesso distruggere. Interessanti infatti gli ultimi versetti di Giobbe. Perciò mi ricredo, c'è una ritrattazione, e ne provo pentimento sopra polvere e cenere. Ma scusa, sei già nella cenere, sei già nella polvere, cosa vuoi? Ancora sottolineare questa tua condizione di malattia, di distruzione? Allora, dici che meriti alla fine? Interessante, no? L'ultimo tratto di Giobbe è che non ce la fa a reggere questa manifestazione di Dio. Non ce la fa che Dio si è umiliato. Allora ho sbagliato tutto. Avevano ragione gli amici. È incredibile. La finale di alcuni grandi testi della Bibbia è così. Alla fine del Vangelo di Marco le donne escono vanno via dal sepolcro con paura, punto, basta. Ma com'è? È risorto. Con paura non ce la fanno. Alla fine del Vangelo di Giovanni tutta questa riconciliazione, si riforma la comunità, Pietro è confermato, è riconciliato, ma poi vede che Giovanni invece gli viene detto un'altra cosa, e lui, il paragone, l'invidia di nuovo, il non voler essere diverso, cioè non ha capito niente. questo finale è così, è polvere e cenere. Sembra che Giobbe ha retto fino alla fine, e proprio quando invece Dio sta per dargli ragione, anzi si è umiliato alle sue parole, le sue parole hanno plasmato Dio, le nostre parole plasmano Dio, cioè il nostro grido condiziona Dio, ma questo non soltanto nell'incarnazione, no? Già nell'Esodo, no? Ho ascoltato il grido dei suoi sorveglianti, sono sceso, dice Yahweh a Mosè, perché conosco la sofferenza del mio popolo in Egitto. Le nostre grida plasmano Dio, e questa è la storia di Gesù, il Dio plasmato da noi, Dio plasmato dalla nostra sofferenza, dalle nostre grida. Eppure qua Giobbe non ce la fa, non ce la fa. Allora che cosa fa Dio? Allora Dio fa veramente il giudice, fa il suo lavoro di giudice. Dopo che il Signore aveva rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz il temanita: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. E parlare all'uno perché capisca l'altro, dice: guarda caro Giobbe, che io il discorso che condanno è il discorso nel quale stai rischiando adesso tu di piombare. Soltanto il mio servo Giobbe, lo chiama servo e lo chiama quattro volte servo, è quasi una ripetizione maniacale qua in questi pochissimi versetti, il mio servo, così come era chiamato all'inizio, il mio servo giusto. Servo è la parola che poi i primi cristiani applicano a Gesù come una delle parole che lo qualificano di più, il servo sofferente, giusto, che poi è la stessa parola di agnello anche, no? Il mio agnello Giobbe. Solo lui ha detto parole giuste su di me. Ma come? Lo ha accusato, lo ha recriminato, lo ha chiamato in processo, gli ha detto: ma perché non sei uomo? Quelle sono le parole giuste, non quelle degli amici. Questa è la firma, no? Dell'autore sacro. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso nel nostro commento, Don Ildefonso e io, avrebbe potuto essere un'ipotesi azzardata di interpretazione, così un po' spinta, diciamo così, se non ci fossero queste parole. Chiaramente qua l'autore prende posizione. Non è la teoria della retribuzione, perché la teoria della retribuzione ti fa rimanere nella polvere che poi diventa un emblema della polvere del cuore, della disgregazione, della mancanza di relazione, del fare di Dio una teoria. Non è vita, questo non è vita, è morte. Allora il vero punto del libro di Giobbe è: che Dio vogliamo? Qual è la nostra relazione con Dio? Con un'idea o con qualcuno? Con qualcuno che incontriamo in una reciproca umiliazione, cioè in una reciproca risposta, cioè in una conversazione, un parlare, un lasciare che l'altro parli, un gridare e un ascoltare, un lasciarsi istruire, lasciare che lui mi istruisca e lasciare che io diventi quel luogo in cui ricevo un insegnamento. La mia ira, interessante, la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici. C'è un'ira a Dio, certo che c'è un'ira. C'è un'ira contro ciò che in noi ancora divide quei due palcoscenici. C'è un'ira contro ciò che in noi ancora è polvere, morte, pura teoria, pura chiacchiere, pure parole su Dio e non a Dio, parlare sopra Dio e non a Dio. Che soluzione propone Dio? Questo è l'ultimo punto. Prendete dunque 7 vitelli e 7 montoni e andate dal mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi. È l'offerta di sé, è l'olocausto, è l'offerta di sé, la consegna di sé. Ecco, se senti che per te Dio è ancora solo una teoria, l'olocausto, l'offerta di te, la consegna. Alla scuola di Giobbe, vai dal mio servo Giobbe. Andate dal mio servo Giobbe, è strano, no? Fate questo sacrificio non chissà dove, in un luogo o nel tempio, dal mio servo Giobbe, che come avevamo detto vive fuori da Israele. È un personaggio del paganesimo. Andate lì dove lui sta, imparate da lui l'olocausto, perché lui è l'emblema dell'olocausto, della consegna. Infatti sarà poi l'emblema di Gesù Cristo stesso. Questo rapporto che c'è fra Dio e Giobbe diventa la tensione che Gesù Cristo stesso vive. Il mio servo Giobbe pregherà per voi affinché io, per riguardo a lui, non punisca la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Lo ripete ancora, ma è per amore per Giobbe. E qua è questo modo di parlare riecheggia moltissimo nel Nuovo Testamento. San Paolo, per amore di suo figlio, per amore di suo figlio incarnato, Dio ci salva tutti. E il suo figlio incarnato è l'esorcismo, è la liberazione da tutti i falsi discorsi su Dio. Per amore di Lui, noi siamo ammessi a fare questo olocausto. Ogni nostro olocausto, ogni nostro sacrificio non ha valore se non è fatto vicino a Lui, fatto vicino a colui la cui vita è questo sacrificio, alla scuola di Lui. Elifaz il temanita, Bildad il succhita e Zofar il naamita andarono e fecero come loro aveva detto il Signore, e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. Incredibile, cioè ammettere il sacrificio degli altri, alla fine dei rappresentanti di Satana, cioè integrare dentro la comunità, la comunione, i rappresentanti di Satana, è perché lui è disceso negli inferi, è perché Giobbe è questo sacrificio. Dal versetto 10 in poi c'è questo happy end, si potrebbe superficialmente considerare così, felice fine, in cui Giobbe è Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima, avendo pregato per i suoi amici, no? Allora, forse però ci sono due significati interessanti di questa lieta fine, di questo lieto fine. La prima è che è il ristabilimento di tutti, no? Allora, il ristabilimento di Dio, dell'immagine di Dio, passa attraverso il ristabilimento di tutti, e anche degli amici. Dio non è ristabilito, Giobbe non è ristabilito, l'immagine di Dio non è ristabilita finché non sono ristabiliti anche gli amici, finché tutto non è preso dentro questa risurrezione, si potrebbe dire. No? La risurrezione passa attraverso tutto e attraversa tutto. Seconda indicazione è che rimettendo Giobbe in quella situazione, l'autore dice: bene, adesso tocca a voi, perché questa è la vita, comunque anche una buona fetta della vita di molti di noi, comunque molti beni abbiamo ricevuto. A voi adesso li potete vedere sotto un altro occhio, però. Tutti i beni che avete ricevuto li potete vedere sotto un altro occhio. Adesso forse la cosa più difficile non è vedere o incontrare il Signore nel fondo della sofferenza, ma adesso la sfida è incontrarlo nei doni, nei tanti doni, quando tutto va bene. È come se l'autore dicesse, beh, ci vorrebbe adesso un altro libro, no? Colui che grida a Dio a partire dal bene, a partire da quando tutto va bene, o l'assenza di Dio quando tutto va bene. Come al solito ci prendiamo un momento consistente di silenzio in cui forse quest'ultima volta siete invitati non soltanto a ripercorrere questo brano, ma per chi ha preso la Bibbia o per chi ha preso i fogli delle ultime volte, anche un po' ripercorrere così tutto l'itinerario di questi nostri incontri, no? Un'indicazione per la preghiera può essere questa, ricordare il cammino fatto, ricordare le tappe di questa illuminazione, di questa manifestazione, e poi fermarsi qualche istante su quei due o tre punti, o forse solo un punto, che in quest'anno di più è stato illuminante, e lì incontrare il Signore e chiedere di riconoscerlo, di riscoprirlo, di confessare la sua grandezza. Ci rivediamo alle 11:15 nei due gruppi di condivisione, uno qua, l'altro nella Cappella degli Aviatori, alle 11:15. Concludiamo come sempre questi nostri incontri con un commento ad alcune immagini, e questa volta quattro immagini proprio di Giobbe, no? Mentre forse altre volte avevamo preso anche immagini legate al testo, certo, ma non esplicitamente di Giobbe, quattro interpretazioni di Giobbe. E la prima in alto a sinistra, quella di Chagall, il Giobbe consolato, con l'angelo consolatore. Ecco, e questo Giobbe consolato e che si lascia anche consolare dai suoi amici. È molto interessante che alla fine del testo, quest'ultima parte che poi appunto questa mattina abbiamo un po' solo trattato un po' in fretta, il ristabilimento di Giobbe è molto interessante, perché non soltanto il ristabilimento di Giobbe con tutti i suoi amici, ma Giobbe alla fine si lascia anche consolare dagli amici, cosa che non era mai capitato, nel senso che questa consolazione non aveva funzionato. L'umiltà di Giobbe, l'umiltà del risorto, l'umiltà di colui che ha conosciuto Dio e che lascia, fa sì che gli altri facciano del bene, ma non insegnando, diventa lui l'occasione, diventa lui questa festa di comunione in cui lo si può consolare. Allora la consolazione degli amici per la prima volta è positiva, per la prima volta, e per la prima volta non viene vista come un'oppressione. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo e mangiarono pane in casa sua e lo commiserarono e lo consolarono di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui. E gli regalarono ognuno una piastra, un anello. Accettare il regalo, accettare che gli altri ti facciano del bene, forse questo è un grado di maturità spirituale molto grande, o almeno che qua ci viene segnalata come il compimento di un percorso, accettare come una festa che gli altri ti consolino, accettare come una festa che gli altri si facciano vicini a te e non come un'oppressione, e far sì che questa loro consolazione sia autentica, non sia una lotta ideologica, non sia una difesa di una falsa immagine di Dio. Questo Giobbe è colui anche che ha la bocca aperta, e la bocca aperta è la bocca di chi parla, ma anche colui che rimane a bocca aperta, appunto, rimane a bocca aperta, sconvolto, capovolto, si potrebbe dire. Tempo stesso molto umile questo angelo buono, questa manifestazione di Dio. Angelo vuol dire il messaggero, è la parola, è soltanto una parola. È bastata una parola. Una parola però grande come tutta la creazione, abbiamo visto. Sulla destra invece è un'immagine del 1944 di un artista austriaco, Gruber, alla fine della guerra. Ecco la sua interpretazione di Giobbe alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un uomo nudo, spogliato da tutto, e sotto quei legni, sotto quelle travi, gli è stato lasciato un messaggio, una parola. Basta quella parola. E questo è il capovolgimento di tutto, e questa è la speranza. E questo è quello che fa sì che tutta questa prima parte, tutta questa tragedia, è stato solo la prima parte. Quella parola lì è quella che fa attraversare la soglia per andare alla seconda parte. E allora qua volevo aggiungere una parola su questa ultima parte del libro di Giobbe, questa cornice in prosa, questo ristabilimento di Giobbe. Alla fine riconosciamo lì la struttura che avevamo già accennato una volta, forse nel terzo o quarto incontro, la struttura letteraria esatta della preghiera di lamentazione ebraica, la Todà. È molto interessante. La Todà, come per esempio in alcuni salmi, no? Salmo 21, Dio mio perché mi hai abbandonato, funziona così, c'è tutto lo sputare fuori dell'amarezza, della rabbia, del non comprendere, dell'abbandono, dell'essere abbandonato, e poi dopo alla fine, ma solo alla fine, in pochissimi versetti si trasforma in ringraziamento, sacrificio di ringraziamento. Sacrificio di ringraziamento che diventa però un banchetto con tutti. Allora, è esattamente i componenti che abbiamo qua in questa finale di Giobbe, no? C'è il sacrificio, che è l'olocausto, degli amici, c'è il ringraziamento come ristabilimento di tutto, e c'è questa comunione, questo banchetto, dove si mangia il pane. Normalmente nella Todà ebraica ritualmente si mangia, il banchetto consiste nel mangiare l'animale sacrificale. Allora è molto interessante, qua si mangia che cosa si mangia? Si mangia il pane. Il pane alla fine è l'animale sacrificato. Nella struttura, se noi applichiamo su questa finale di Giobbe la struttura della Todà, il pane che mangiano gli amici in casa di Giobbe, vengono a casa sua per mangiare il pane, è il sacrificio di ringraziamento. È il sacrificio di riconciliazione e ringraziamento. Inutile dire che, diciamo, gli agganci con il Nuovo Testamento sono piuttosto sorprendenti, no? In basso a sinistra un'immagine del Franciabigio a Firenze, 1516, questa Madonna con il bambino in braccia ha due precursori, da una parte Giovanni il Battista, dall'altra proprio Giobbe. E si indovina anche con la pessima fotocopia una leggerissima aureola sopra Giobbe, ed è un tratto insomma molto fine, bianco più chiaro, e un po' come le chiese di Venezia, no? Che hanno avuto questa intuizione di San Zaccaria, San Giobbe, eccetera, tutti questi santi dell'Antico Testamento. Ecco, questa tradizione esiste anche nella nostra storia dell'arte cristiana, e qua due precursori di Gesù, due che dicono Gesù, Giovanni il Battista e Giobbe. Interessante, no? Una scelta così, bisognerebbe capire meglio perché l'artista lo ha fatto, ma è interessante che Giobbe come precursore allo stesso livello di Giovanni Battista, no? Come colui che preannuncia chi è Gesù, o che predice, che prepara la venuta di Gesù, no? Non c'è soltanto Jung che ha scritto Risposta a Giobbe, no? Questo libro importante in cui parla poi dopo dell'incarnazione alla fine, no? Non ci può essere altra risposta che l'incarnazione come risposta a Giobbe, ma tutta la tradizione spirituale vede già in Giobbe la preparazione dell'incarnazione, anzi immagine di Gesù. E poi l'ultimo è questo strana dipinto questo disegno di un fiammingo, un artista fiammingo del 1500, Heemskerke si chiama, 1559, intitolato Il trionfo di Giobbe. Molto strano perché è sopra una tartaruga, dunque che va molto lentamente, eppure si tira dietro anche con una tensione delle corde, no? Come se stesse andando abbastanza in fretta, eppure appunto una tartaruga, questa tensione delle corde è un po' strana, crea un certo contrasto, diciamo. Si tira dietro tutti i falsi amici, o tutti gli amici, o tutti i falsi amici ridiventati veri. Allora è questo potere dell'intercessione, in cui anche il nemico è lì dentro, è preso dentro, è preso fra Giobbe che ritorna al suo essere ristabilito e gli amici che sono gli ultimi, certo, che capiranno, e in mezzo è come preso questo nemico, questo Satan, questo accusatore che cerca ancora di dar fastidio, ma ormai Giobbe ha vinto, ha già lo standard della vittoria. Ecco, come l'uno o l'altro di voi diceva nel gruppo di condivisione, la nostra vita spirituale ha un potere di intercessione bellissimo. Ogni passo della nostra vita spirituale, anche se è su una tartaruga, se sono passi molto lenti, tira dietro di noi tutti in modo insospettato. Quello di cui i primi cristiani erano molto consapevoli, con quello che loro chiamavano e che noi ancora chiamiamo la comunione dei santi, l'intercessione. C'è una misteriosa comunione, un misterioso legame fra tutti noi. Allora proprio coloro che ti hanno fatto del male, proprio coloro che sono stati falsi amici, sono coloro che tu contribuisci a salvare nel tuo cammino spirituale, sono quelli che tu ti tiri dietro. Nessuno che ti ha fatto del male ormai è senza legame con te. Queste corde sono i legami che c'è per sempre con coloro che ti hanno fatto del male, o con le situazioni che ti hanno fatto del male. Ma quelle situazioni, quelle persone nel tuo cammino spirituale vengono rigenerate, ristabilite, diventano appunto luogo del banchetto di ringraziamento, del banchetto di comunione, dell'Eucaristia, per tutti, per tanti. Ecco, l'ultimo punto è che sottolineo sull'insieme di queste immagini, quello che un altro di voi nel gruppo di condivisione sottolineava, questo Giobbe è l'immagine di un Dio tentato. E chi è tentato? Dio o Giobbe? Tutti e due. E in Gesù Cristo, nelle tentazioni nel deserto, abbiamo il compimento di questo Dio tentato, Dio che entra in questa storia di tentazione, che si lascia tentare, che prende su di sé anche tutte le nostre tentazioni e che ha fame, appunto, proprio alla fine degli ultimi 40 giorni. Allora è quasi come avevamo già accennato un'altra volta, nell'incarnazione Dio risponde a queste tentazioni. L'incarnazione è la risposta di Dio a queste tentazioni. Bene, anch'io vi ringrazio moltissimo per questo cammino e adesso possiamo partecipare insieme, per chi lo desidera, al banchetto di ringraziamento, alla Todà, alla seconda parte della Todà, che è la risurrezione.